Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi parliamo di una storia che sembra quasi un film, no?
Sembra un film di Hollywood, assolutamente.
Esatto, un'unità della Seconda Guerra Mondiale che non combatteva con proiettili o bombe, ma con l'ingegno.
Con l'illusione.
Parliamo di 1100 uomini, l'esercito fantasma, che usavano carri armati gonfiabili, effetti sonori. Tutto un teatro.
Un teatro sul campo di battaglia.
E guarda, è importante chiarire subito una cosa. Molti pensano all'operazione Fortitude, l'inganno per il D-Day.
Quella in Inghilterra con le finte armate.
Esatto, ma non è questa. No, questa è un'unità tutta americana, la 23rd Headquarters Special Troops, che ha portato l'inganno direttamente al fronte.
Quindi non erano comparse, erano proprio in prima linea.
20 e più missioni, dalla Francia fino al cuore della Germania, a pochi chilometri dal nemico. E oggi, quello che vogliamo capire, basandosi soprattutto sul lavoro incredibile dello storico Rick Beyer, è come siano riusciti a trasformare la creatività in un'arma.
Creatività militarizzata. È la definizione perfetta.
Smontiamo la loro cassetta degli attrezzi.
L'idea di base era la personificazione. Un piccolo gruppo di uomini doveva sembrare una divisione da 15.000 a 20.000 soldati.
Per convincere i tedeschi a inseguire fantasmi, praticamente.
Appunto, a bombardare campi vuoti, a spostare truppe, mentre le vere unità alleate agivano indisturbate da un'altra parte.
Bene, allora entriamo nel vivo. Partiamo dalla loro trovata più famosa, quella che colpisce subito l'immaginazione. L'inganno visivo.
I carri armati gonfiabili.
Esatto. Centinaia di manichini. Carri Sherman, artiglieria, jeep, persino aerei. Ma qui c'è subito un problema, no?
Certo.
Un carro armato di gomma pesa, che so, 40 kg. Un vero Sherman pesa 40 tonnellate. Come fai a renderlo credibile?
Ed è qui che vedi la loro genialità. L'ossessione per il dettaglio.
C'è.
Loro avevano capito benissimo il problema. Un carro da 40 tonnellate lascia solchi, schiaccia tutto. Quello di gomma, no.
E quindi?
E quindi avevano dei genieri che quasi sempre di notte usavano i bulldozer per scavare finte tracce di cingoli nel terreno.
Aspetta, davvero? Passavano ore a scavare finte tracce nel fango?
Assolutamente sì. Era fondamentale.
Sembra quasi paranoico.
Ma pensaci, la ricognizione aerea tedesca non cercava solo i carri armati, cercava le prove del loro passaggio.
Ah. Ho capito. Un campo pieno di carri armati, ma senza nemmeno un solco.
Sarebbe stato un campanello d'allarme enorme. Un solo dettaglio sbagliato e l'inganno sarebbe stato svelato. L'intera divisione fantasma. Puff! Svanita.
Incredibile. E questa attenzione maniacale portava a delle situazioni, beh, quasi comiche.
C'è quell'aneddoto.
Sì, quello che racconta lo storico Beyer. Un veterano, Arthur Shilston. Erano in Francia.
E cosa succede?
Nonostante il perimetro di sicurezza, due anziani civili francesi in bicicletta riescono a passare e si trovano davanti a una scena impossibile.
Che cosa vedono?
Vedono quattro soldati americani che sollevano un carro armato da 40 tonnellate, come se niente fosse. Lo girano e lo rimettono giù.
Immagino le loro facce.
Eh sì, si girano verso la guarda, che è Shilston, e lo guardano in cerca di una spiegazione. E lui, calmissimo, risponde solo: «Gli americani sono molto forti».
Fantastico. Una battuta perfetta.
Non solo mantiene la copertura, ma alimenta anche il mito, no?
Certo. È l'esempio perfetto di come il loro lavoro fosse un misto di tecnica, improvvisazione e una bella dose di faccia tosta.
Ok. Quindi, l'illusione ottica è a posto. Ma un'armata non si vede soltanto. Si sente. Un esercito silenzioso è sospetto.
E qui entra in gioco il secondo pilastro, forse ancora più innovativo per l'epoca, l'inganno sonoro.
La colonna sonora della guerra?
Proprio così. A Fort Knox, prima di partire, avevano registrato ore e ore di suoni. Ma attenzione, non suoni di battaglia.
Ah no? E cosa?
I suoni di un'unità in movimento. Il rombo dei motori, il cigolio dei cingoli, i soldati che scavavano trincee, persino la costruzione di un ponte Bailey, pezzo per pezzo.
Avevano una vera e propria libreria di suoni, però immagino non bastasse premere play, giusto?
No, era un'operazione tattica molto complessa. Usavano registratori a filo magnetico, tecnologia avanzatissima all'epoca.
E poi?
E poi trasmettevano tutto con degli altoparlanti enormi, da più di 200 kg, montati su dei semicingolati.
E che potenza avevano!
Potevi sentirli fino a 24 chilometri di distanza. Creavano un vero e proprio paesaggio sonoro.
Prova a immaginare. Sei un soldato tedesco di notte, lungo un fiume. Nel buio, dall'altra parte, senti il rumore di una divisione corazzata che si sta radunando. Per ore.
La tensione sale.
Poi, all'alba, l'aereo da ricognizione vede decine di carri armati, magari mimetizzati un po' male apposta per farsi notare.
E l'inganno è completo. Ciò che hai sentito per tutta la notte, ora lo vedi.
È teatro della mente.
Perfetto. E l'impatto psicologico era così forte che a volte fregava anche loro. Un ufficiale di Siracusa ha raccontato che dopo ore a trasmettere quei suoni, iniziava a vedere i carri armati che sapeva benissimo non esserci.
Addirittura.
Ha detto che era un'esperienza psicologicamente snervante.
Se faceva questo effetto a loro, che sapevano la verità, figuriamoci ai tedeschi. Quindi hanno ingannato occhi e orecchie. Ma la loro rete si estendeva anche via radio, vero?
Decisamente. E qui entriamo nel terzo pilastro, quello forse più subdolo, l'inganno radiofonico.
Perché i tedeschi erano bravissimi a intercettare?
Maestri. Erano così sofisticati da poter identificare non solo un'unità, ma i singoli operatori morse in base al loro stile, il cosiddetto pugno.
Il pugno?
Sì, ogni operatore ha un ritmo, una cadenza unica. È come una firma.
Quindi non bastava mandare messaggi falsi. Dovevano proprio rubare l'identità di un'altra persona via radio.
Esattamente. Diventavano dei camaleonti dell'etere. Un veterano, Stanley Nance, l'ha spiegato bene.
Come facevano?
Affiancava il suo cameo radio a quello dell'operatore da imitare. Lo ascoltava per ore, studiando ogni pausa, ogni tic. Poi, al momento giusto, l'unità vera spegneva la radio e si muoveva in silenzio.
E lui prendeva il suo posto.
Sulla stessa frequenza, continuando a trasmettere con lo stesso identico pugno. Per i tedeschi che ascoltavano, l'unità non si era mai mossa.
È affascinante. È un inganno a strati. La radio agisce a lunga distanza, poi, avvicinandosi, entra in gioco il suono e, infine, la vista.
Precisamente. La radio poteva iniziare a 80 km di distanza, il suono a 25. La vista, beh, a portata d'occhio. Una sinfonia dell'inganno.
E questo ci porta all'ultimo elemento. Quello più, diciamo, creativo. Sviluppato direttamente sul campo. Gli effetti speciali.
Esatto. Qui l'esercito fantasma si trasforma in una vera e propria compagnia teatrale.
I soldati diventano attori.
Avevano capito che la guerra dell'informazione si combatteva anche nelle retrovie, nei villaggi appena liberati. Potevano essere spie e informatori.
E quindi? Che facevano?
La performance diventava totale. Si cucivano sulle uniformi le mostrine delle divisioni che impersonavano. Ne hanno prodotte 40.000.
Addirittura.
Alcune contraffatte perché non riuscivano ad avere quelle vere abbastanza in fretta. Dipingevano i contrassegni sui loro veicoli.
Non solo. Allestivano finti posti di comando.
Certo. Un sergente poteva mettersi le stelle da generale per un giorno, passeggiare con aria autoritaria. Tutto per essere visto.
E poi c'era la parte più audace. La disinformazione nei pub.
Il gossip come arma da guerra. Esatto. Andavano nei bar, ordinavano da bere e parlavano ad alta voce.
Tipo...
Ah, speriamo di fare scorta di vino perché stanotte la nostra divisione si muove verso est. Cose così. Sapendo che qualcuno poteva ascoltare e riferire.
Sembra quasi una sciocchezza.
Ma funzionava. Funzionava perché era umano, credibile. Chi sospetterebbe di un soldato che chiacchiera davanti a un bicchiere di vino?
Questa combinazione di tecnologia e teatro umano è ciò che li rende unici.
E anche la loro composizione. Per l'inganno visivo, l'esercito aveva reclutato la 603rd Camouflage Engineers, una compagnia piena di artisti, designer, pubblicitari.
I ragazzi dell'arte li chiamavano.
Esatto.
E c'erano nomi che poi sono diventati famosissimi. Bill Blass, per esempio, la futura icona della moda.
Incredibile.
Pare che nel suo taccuino di guerra, tra uno schizzo e l'altro, disegnasse bozzetti di abiti da donna. È un'immagine surreale.
Assolutamente. E con lui c'era anche Ellsworth Kelly, che sarebbe diventato un pittore minimalista celebrimo, e tanti altri.
E nel tempo libero questi uomini dipingevano, disegnavano i compagni, i paesaggi distrutti.
Era il loro modo di processare l'orrore. Un veterano ha detto che dipingere lo ha aiutato a mantenere l'equilibrio mentale.
Però, per quanto parliamo di arte e carri armati di gomma, non dobbiamo dimenticare che non era un gioco.
No, affatto.
Il loro compito era attirare il fuoco nemico. Erano dei parafulmini umani, letteralmente. Il rischio era reale.
Estremamente reale. Tre di loro sono stati uccisi. Decine sono rimasti feriti.
C'è la storia del sergente George Peddle.
Un operatore radio, ucciso da una scheggia d'artiglieria durante una delle loro missioni più pericolose, vicino a Reno. Questi uomini erano in prima linea, rischiavano la vita.
E nonostante questo, la loro storia è rimasta top secret per quasi 50 anni.
50 anni. Tornarono a casa e non potevano dire nulla, neanche alle loro famiglie.
Immagina la frustrazione. Hai salvato migliaia di vite con l'ingegno e devi tenerti tutto dentro.
Un silenzio pesantissimo. Solo di recente, grazie a una campagna durata anni, hanno iniziato a ricevere il giusto riconoscimento.
La medaglia d'oro del Congresso.
Approvata finalmente nel 2022, la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti.
E la cerimonia di consegna nel 2024 deve essere stata un momento potentissimo.
Molto commovente. Erano rimasti in vita solo tre veterani, tutti ultracentenari.
C'è quella foto incredibile dei vertici militari americani inginocchiati per parlare con loro.
Sì, il capo di Stato Maggiore congiunto. Inginocchiati per essere alla loro altezza, seduti in sedie a rotelle. Un gesto di rispetto profondo e tardivo.
Un cerchio che si chiude dopo quasi 80 anni.
Assolutamente. Mettendo il sigillo su una storia che parla del potere dell'intelletto sul campo di battaglia.
Quindi, per riassumere, l'esercito fantasma è la storia di una creatività militarizzata, incredibile.
Un esempio straordinario di come l'arte e l'illusione siano state usate non per distruggere, ma per confondere, per salvare vite.
E le stime sono impressionanti. Si parla di un numero di vite alleate salvate tra le 15.000 e le 30.000.
C'è una frase di un veterano, proprio Stanley Nance, l'imitatore radio. Credo che riassuma tutto.
Sentiamo.
Disse, se anche una sola madre o una sola giovane sposa è stata risparmiata all'agonia di appendere una stella d'oro alla finestra, allora la missione della 23rd Headquarters è stata compiuta.
Una prospettiva potente e profondamente umana. E questo ci lascia con una domanda, forse.
Certo.
In un mondo come il nostro, saturo di disinformazione digitale, di deepfake, di intelligenza artificiale, cosa può insegnarci l'inganno tattico e salvavita dell'esercito fantasma sull'etica e l'efficacia dell'illusione, oggi?